La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you
Non siamo impazziti, è vero, questa trasmissione normalmente, almeno per tutto il 2025, si occupa di produzioni artistiche del 1975, in questo caso ovviamente tutti sanno che Like a Rolling Stone, il brano che stiamo ascoltando di Bob Dylan, risale a 10 anni prima, ma c'è un motivo che è proprio il motivo per il quale abbiamo un secondo collegamento telefonico con il professor Giovanni Vacca, musicologo, esperto etnomusicologo, professore a Roma 3, che ci spiega appunto i motivi per i quali oggi parliamo di Bob Dylan con lei. Buon proseguimento, ben arrivato a Radio Città Aperta.
Salve, buongiorno. Mi sentite?
Sì, sentiamo, non si preoccupi.
Benissimo. Noi oggi ci troviamo a parlare di questa canzone perché questa canzone costituì un piccolo scandalo e inizia una svolta enorme, non solo nella carriera di Bob Dylan, ma nella musica rock in generale. Ne parliamo perché domani pomeriggio al Palladium, per la rassegna annuale Vita in Musica, presenterò appunto con un breve seminario insieme al collega Raffaele Neale alle 16.30 il film The Complete Unknown, che racconta proprio di questa svolta. In pratica Dylan veniva dal mondo del folk revival, quindi era etichettato come un cantante folk, un cantante politico, un cantante di protesta, e lontano in pratica dall'ideologia del rock, dalla musica rock, che era ancora identificata in parte con qualcosa di semplice, qualcosa di commerciale.
Di più rozzo, certo.
Prego?
Qualcosa di più rozzo, se vogliamo, no? Anche.
No, anche, ah, sì, anche non tanto di rosso, di commerciale direi, di commerciale.
Ah, sì, vero,
cioè,
vero.
L'idea, il pop era visto come una musica commerciale, il folk era visto come una musica tra virgolette autentica e tra virgolette impegnata, diciamo così. Invece lui, con questa svolta in cui si presenta al Festival di Newport con un gruppo elettrico e con una formazione e con un repertorio, soprattutto con delle canzoni fatte in forma di canzoni rock, sconvolge l'ambiente del folk. Ci furono contestazioni, ci fu addirittura la leggenda vuole che Seeger e Alan Lomax, che sono due esponenti del folk revival, cercassero di tagliare i cavi con cui veniva fatta questa amplificazione che poi stava cambiando proprio la natura della sua proposta musicale. Immaginate che Dylan aveva sempre suonato in acustico e quindi...
Ma infatti già al solo apparire della chitarra elettrica la gente inorridiva, no? Appena si è lì,
sì,
sul palco...
Diciamo che secondo alcune fonti, tutta questa vicenda è un po' anche ammantata dalla leggenda, perché secondo alcune fonti la contestazione in realtà viene dal pubblico proprio del folk, ma una gran parte del pubblico invece, quindi... Diciamo, noi ci rimettiamo alle varie testimonianze. Sicuramente il mondo del legato al folk revival non gradì questa svolta, però il problema è anche più sottile, perché in realtà con questa svolta Dylan in qualche modo dà inizio a uno sganciamento del mondo giovanile dal folk revival per abbracciare la controcultura, che si poneva su un piano diverso. Mentre il folk revival era legato a posizioni vetromarxiste, calato completamente nella guerra fredda, quindi a sostegno dell'Unione Sovietica contro gli Stati Uniti, eccetera, e invece la controcultura giovanile si basa su un'altra lettura della società, molto più legata all'alienazione, a ciò che alle dinamiche di meccanizzazione della società americana, e con la scoperta anche di tutta una serie di istanze che nel folk non c'erano, a cominciare dalla visionarietà, il rapporto con le sostanze stupefacenti, che all'epoca erano ancora viste come possibilità di liberazione, di espansione della coscienza. Tra l'altro c'era stato l'influsso della cultura beat, quindi insomma della beat generation, cioè c'è un cambiamento epocale. Questa canzone, questa esibizione e quell'anno marcano proprio un sovvertimento delle precedenti dinamiche legate alla popular music, e segnano formalmente l'inizio del rock vero e proprio, come poi l'abbiamo sempre considerato. Cioè nasce proprio il rock, secondo alcune interpretazioni, il rock che abbandona poi il suffisso rock and roll, no? Il roll, e diventa proprio rock to cure, per come l'abbiamo poi...
Senta, nella sua doppia veste di, come dire, di esperto ma anche di spettatore comune, che cosa ci può dire del film di domani? Che verrà proiettato domani, ricordiamo, domani al Teatro Palladio, ma è la prima delle quattro date relative a questa rassegna Vita in Musica.
Il film è tratto da un libro che racconta questa svolta, ma la interpreta soprattutto come una ricerca di una libertà artistica. Cioè lo interpreta più come il Dylan che si scrolla di dosso tutto ciò che su di lui veniva proiettato e le aspettative che aveva generato, per cercare poi una strada autonoma di libertà espressiva. In realtà poi Dylan è sempre stato un po' un personaggio sfuggente che è cambiato nel tempo continuamente, e quindi questa è stata solo la prima delle sue innumerevoli svolte. Sappiamo poi a un certo punto si convertì al cristianesimo, poi ha avuto insomma varie fasi sia artistiche che individuali, personali, per cui però la lettura del film è soprattutto ai fini di una ricerca di libertà artistica.
E lo ritiene, diciamo, verosimile?
Secondo me solo in parte. Io ripeto, come ho detto prima, credo che l'idea sia proprio più ampia, nel senso che ci sia la necessità proprio, era nell'area una controcultura che si stava sedimentando tra i giovani americani, e lui la intercetta, la fa propria. Non che il film neghi questo, però è centrato molto più su quello che dicevo prima. Però approfitto per dire che questo è domani, il film è questo, però ovviamente ci sono altri film.
Certo, ci saremmo arrivati.
Tanto interessanti, sì.
Che hanno appunto questa caratteristica, sì, quelli che vengono chiamati biopic, no? Insomma,
biopic, sì, sono il tentativo di riflettere criticamente, perché ovviamente una proposta di tipo accademico non può che essere di lettura critica, di riflettere criticamente sul rapporto tra la biografia di un artista e l'espressione artistica che poi è venuta fuori. E si racconta anche di Leonard Cohen, che poi ha delle parentele con Dylan, nel senso che è stato considerato una sorta sa un po' un gradino sotto, diciamo, ma Cohen è comunque un autore di canzoni poetiche importante, assolutamente, anzi nasce come poeta e poi diventa anche autore ed esecutore di canzoni. E poi ci sono altri due film che riguardano la figlia di Elvis Presley, Priscilla, e Green Book, che è un film invece che racconta di un viaggio di questo pianista americano, che poi afroamericano nel sud degli Stati Uniti. Insomma, la rassegna, diciamo, tenta sempre, sono ormai diversi anni che la facciamo, e questo è anche, tra l'altro, il secondo film di Dylan che io presento lì, ed è il tentativo proprio di porre in primo piano una biografia non da mitizzare, ma su cui riflettere criticamente, per cercare di, attraverso questa biografia, di leggere i tempi che questi artisti poi esprimono.
Va detto, appunto, che una cosa non, diciamo, da sottovalutare, sono tutte proiezioni a ingresso gratuito, il che, diciamo,
sì, assolutamente, sì, no. fino a esaurimento posti, ma al Teatro Grande, quindi potete venire.
Sì, insomma,
si parte alle 16:30 e quindi il film inizia alle 5.
Qui in radio siamo sempre particolarmente lieti di quando queste iniziative dall'alto valore culturale possono essere fruite senza... Cosa che, per esempio, mi scusi, mi permetta un attimo di polemica, ma ci sono rimasto scottato. Insomma, se consideriamo che la Fondazione Cinema per Roma ha comunque delle caratteristiche, diciamo, di pubblico, insomma, è un ente pubblico, ritengo che sia abbastanza scandaloso che ci siano delle masterclass da 15 euro, proiezioni addirittura da oltre 20 euro. Insomma, è vero che magari gli ospiti costano, però, insomma, bisognerebbe
avere d'accordo.
Poi un anfiteatro mezzo vuoto non è mai bello, neanche per chi viene ospitato, quindi ci sarebbero anche dei ragionamenti di carattere pratico e logistico da saper considerare. Chiusa parentesi, insomma.
No, ma io sono d'accordissimo sul fatto che tutte le iniziative di cultura devono essere tenute a prezzi popolari. Un tempo era una pratica diffusa, oggi invece...
Sono un'eccezione. Io sono molto contento di aver dato spazio a questa vostra interessantissima proposta, che spero, appunto, abbia il successo, che sia le pellicole che avete selezionato, che, diciamo, gli artisti che sono coinvolti sicuramente meritano. Professor Vacca, io la ringrazio molto, ovviamente spero di conoscerla presto, magari se riesco a fare un salto. Intanto la ringrazio, lei ha parlato di Green Book e noi approfittiamo di questa nostra finestra sul Cinema Teatro Palladium per ascoltare, appunto, Orfeo in the Underworld, parte 1, eseguito, appunto, dal pianista nero Don Shirley, che è il protagonista della pellicola.
Sì,
grazie,
esattamente, sì.
Grazie a lei e buone cose.
Grazie,
arrivederla.
A voi. Arrivederci.
radiogitaperta.it, la tua radio online.